Benvenuto al podcast Profumato. Aromaterapia, creatività, ispirazioni. È un coach che ha fondato il Core Gift Institute per aiutare le persone a trovare un senso nel loro percorso di vita. Oggi è con noi Bruce Anderson.
Ciao Elena, sono così felice di essere con te questa mattina. Qui è presto e là è tardi. È perfetto. È davvero perfetto. E la mia prima domanda per te è questa. La tua vita è profondamente legata al mare e alle isole. Puoi dirci qualcosa di più su questo?
Beh, sono sempre stato attratto dall'acqua e ho cercato di vivere sull'acqua da quando avevo 17 anni. Ho vissuto molto vicino all'acqua in tutti i posti in cui ho vissuto nella mia vita. È una cosa che non ho capito per molto tempo, ma quando ci ho pensato di più mi è arrivata, è che sono interessato a dove le cose si incontrano e a che cosa succede. E così le isole hanno molto di questo. Hanno l'acqua che incontra la terra e hanno persone che viaggiano da e verso le isole. Hanno confini e a me piacciono i bordi delle cose. Sono sempre stato attratto dai bordi delle cose. Le isole hanno molti bordi perché hanno molta costa. Quando ero un pescatore commerciale, mi sono reso conto rapidamente che quando pescavo shrimps, come li chiamate in Italia? Quindi il posto migliore per pescarli è dove il fondo dell'oceano è piatto e dove risale verso un'isola. Quando la marea cambia, l'acqua comincia a risalire dal fondo del mare e a causa della marea crea questo vortice, questo movimento circolare e smuove tutto il cibo sul fondo dell'oceano e i gamberi lo adorano. Quel bordo, dove il fondo dell'oceano incontra l'isola, è molto produttivo per i pescatori e penso che sia vero anche nella vita. I bordi sono dove succedono le cose più interessanti. E dove vivono le persone che hanno qualche tipo di difficoltà e dove c'è davvero vitalità.
Sì, mi stai dando un'immagine di questi bordi come luoghi pieni di movimento e scambio.
Sì, scambio è una buona parola per descriverlo. Un'altra cosa delle isole che mi attira è questa. Ho l'immagine della terra, simbolo in molte culture della madre terra, della natura, dell'accoglienza, dell'amore, e l'acqua, che è il simbolo universale del perdono. Quindi ho questa immagine dell'acqua che incontra la terra, del perdono e dell'amore che si uniscono, e mi colpisce il fatto che è il luogo più potente in cui si possa vivere quotidianamente. Ed è così anche per me nella mia vita, e proprio nell'unione di queste due cose.
Sì, è un grande simbolo di connessione. Poi mi hai detto che hai lavorato anche in Alaska. Puoi dirci qualcosa a riguardo?
Well, I wanted to go to Alaska my whole life because it was wild and it was where there weren't a lot of people and it sounded like adventuresome. So when I graduated from college, I went to a small village in Alaska, Pelican, Alaska, about 300 people. I went to teach school. I was very excited when I did my interview on the phone for the position, and I was so excited that they said yes. And then I got there. About a week after I got there, I found out I was the only person who applied for the job. It wasn't that I was so qualified. I was thinking, oh, they really see who I am. They really want me. And it was more, no, we need you here. Just come now.
Beh, ho voluto andare in Alaska perché era selvaggio. Non c'erano molte persone e sembrava avventuroso. Così, quando mi sono diplomato al college, sono andato in un piccolo villaggio in Alaska, Pelican, Alaska, di circa 300 persone, per insegnare a scuola. Quando feci il colloquio al telefono per la posizione e mi dissero di sì, fui molto contento. Poi arrivai lì e circa una settimana dopo il mio arrivo scoprì che ero l'unica persona che aveva fatto domanda per il lavoro. Non mi avevano scelto perché fossi così qualificato, mentre io avevo pensato, oh, loro vedono davvero chi sono, mi vogliono davvero. Invece era qualcosa del tipo, abbiamo bisogno di te qui, vieni subito. Ero troppo giovane per essere un insegnante, avevo solo 21 anni e molti degli studenti della scuola erano molto vicini alla mia età. Così ho insegnato a scuola per un anno e poi ho sviluppato un'amicizia davvero speciale con un paio di persone in quella città che erano pescatori. Mi hanno incoraggiato a comprare una barca e così ho comprato una barca da pesca e ho fatto il pescatore per diversi anni. Poi mia moglie mi disse che non voleva più vivere in un piccolo villaggio, voleva trasferirsi in una città più grande. Io pensai che sarei stato in grado di impedirlo, dicendole: «Ok, mi trasferirò in una città più grande, ma non mi trasferirò in un posto dove tu possa guidare la tua auto». E avevo questa immagine di essere da qualche parte, nella natura selvaggia, dove hai camminato su un sentiero fino alla tua casetta, in Alaska. La settimana dopo eravamo in una città molto più grande, Sitka, Alaska, a cena con alcuni amici che avevano scoperto che c'era un'isola in vendita a circa un miglio al largo di Sitka. Loro avevano dei bambini piccoli e avevano deciso che non volevano avere il problema di dover portare i loro figli in barca a scuola tutti i giorni. Così in quel momento mia moglie disse: «Beh, non si può guidare una macchina lì, quindi dobbiamo comprare quell'isola». E così abbiamo fatto. Entro una settimana abbiamo comprato quell'isola e ci abbiamo costruito una casa e un molo. Sai, quando invecchi capisci, quando sei più giovane pensi che questi siano solo colpi di fortuna, ma quando guardi indietro al percorso della tua vita è abbastanza chiaro che alcune cose hanno un piano più grande di cui spesso non sei consapevole mentre ci sei in mezzo. Posso immaginare che in quei luoghi tu senta una connessione con l'ambiente circostante. È davvero qualcosa che ho imparato in Alaska. È il tipo di posto dove le tue credenziali non sono così importanti come quello che sai fare. Non è tanto la laurea che hai, quanto il fatto che tu abbia o meno le capacità artigianali e le abilità per fare le cose. L'Alaska è molto più un posto per persone di questo tipo che per persone che vogliono andare avanti nella vita con le loro lauree o le loro credenziali. Non sto dicendo che quelle cose non sono importanti, ma mi piace il fatto che non sia il criterio principale per andare avanti. Nell'Alaska rurale c'è un sacco di gente che non potrebbe sopravvivere in una grande città. A volte ci sono persone che creano problemi, sia buoni che cattivi. Nel villaggio in cui ho vissuto non c'era la polizia, non c'erano le solite regole, quindi le persone dovevano davvero prendersi cura l'una dell'altra e far funzionare le cose.
I learned in Alaska, it's the kind of place, one of the reasons I really like it is that the kind of place where your credentials aren't as important as what you can actually do. It isn't so much the college degree you have as whether or not you have crafts and skills and abilities to do things. Alaska is much more of a place for people like that than it is for people who want to move forward in life with their degrees and their credentials. I'm not saying that those things aren't important, but I like the fact that it's not the main criteria for moving forward.
Voglio dire un'altra cosa, Elena. Questo è stato un grande apprendimento per me. Non ero mai stato prima nella mia vita in una situazione in cui dovevo vivere e vedere quotidianamente persone che non mi piacevano. In una piccola comunità cammini accanto alla gente tutto il giorno e devi imparare come andare avanti nel tempo. Questo non significa che devi essere il migliore amico di una persona, ma devi imparare l'ospitalità, preoccupandoti sinceramente delle persone che sono diverse da te e che possono avere valori che non condividi e con i quali devi imparare a coesistere. Penso che negli Stati Uniti stiamo perdendo molto di questo adesso. C'è così tanta animosità tra le persone che hanno diversi sistemi di credenze e penso che parte del problema sia il privilegio che ora siamo in grado di circondarci di persone che sono proprio come noi e penso che questo non aiuti. Questo mi sembra di aver imparato in Alaska. Sì, stavo pensando alla natura e alla biodiversità. La natura è così potente perché ha una così grande biodiversità. Quindi non solo in un giardino, ma anche in una foresta ci sono alberi che non necessariamente si piacciono l'un l'altro, ma vivono insieme, mantenendo le differenze. Sto anche pensando che stare solo con le persone che ci piacciono potrebbe essere qualcosa che non aiuta molto. Un po' di sfida è utile per crescere. Sì, quando abbiamo alcuni dei nostri amici che vengono a cena e passiamo 3 ore intorno al cibo e a parlare di ciò su cui siamo d'accordo, non è una conversazione molto interessante. Davvero non c'è la diversità di opinione, non c'è nessuno che dice «Ma cosa stai dicendo? Sembra ridicolo!» È qui che si ottiene il succo per costruire la comunità, attraverso le differenze, non attraverso le somiglianze. Eh sì, ci puoi raccontare dei core gifts? Perché il tuo lavoro riguarda proprio i doni fondamentali. Puoi dirci un po' cos'è un core gift? Mi sono interessato a questo lavoro inizialmente in 2 modi. Uno è entrando a far parte di un gruppo di uomini che stavano organizzando eventi che avevano lo scopo di attirare giovani adulti tra i 16 e i 23 anni insieme a uomini più anziani. Questi giovani erano persone che si trovavano a dei bivi importanti nella loro vita. Erano per esempio affiliati a bande o non avevano deciso cosa volevano fare della loro vita. Si trovavano a una specie di bivio importante. L'idea era quella di riunire gli uomini più anziani e quelli più giovani e cercare di aiutarli a dare un senso alle loro vite. Quello che ho notato in questi eventi, dopo averne fatti un bel po', è che i giovani erano attratti principalmente da 2 cose. Per prima, erano attratti dai grandi falò. A volte avevamo dei problemi. Andavamo in questi vecchi campi di una chiesa in mezzo ai boschi e c'erano delle vecchie capanne sgangherate. Alla mattina non iniziavamo finché tutti erano nella sala riunione principale e a volte i giovani non venivano all'incontro. Così aspettavamo. Una cosa che abbiamo scoperto così è che i giovani uomini sono attirati dal fuoco. Un po' perché è pericoloso, un po' è il loro bruciare. Hanno un calore dentro che stanno cercando di dissipare e di investire nella loro vita. Quindi, se si costruisce un fuoco abbastanza grande, i giovani ci verranno. L'altra cosa che ho notato è che se si scende al di sotto del livello consueto, che è di parlare con loro dell'andare a scuola o di riallacciare i rapporti con la famiglia o di stare fuori dai guai legali, tutte cose che hanno già sentito milioni di volte, se si arriva al livello di domande del tipo «Sai che hanno sparato a 2 dei tuoi amici? Tu perché ti alzi la mattina? Perché per te vale la pena di andare avanti?» Se si arriva a quel livello, ogni giovane con cui ho parlato risponde in modo genuino. Può esserci rabbia, può esserci riflessione, ma c'è una domanda sullo scopo. Perché sei nel mondo? Una delle cose di cui parlavamo erano le vecchie storie, storie mitologiche di come le persone hanno trovato uno scopo nella loro vita. Così ho cominciato a vedere che la conversazione che avevamo bisogno davvero di avere con le persone ai grandi bivi della loro vita erano conversazioni sullo scopo piuttosto che su ciò che si vuole fare dopo. La conversazione su quale azione vuoi intraprendere non ha senso se non è legata ad uno scopo più profondo. La parola inglese per questo è genio o dono. Ci sono molte parole in diverse culture. Ma noi abbiamo adottato la parola dono per questo. Così abbiamo lavorato su diversi modi per le persone di conoscere i loro doni per 25 anni e abbiamo usato il termine core gift. Elena, in te, una persona molto dotata, c'è un dono che per te è più importante di tutti gli altri doni e se possiamo aiutarti a capire qual è, diventa il filo conduttore della tua vita. E la calma che ne deriva, e la sfida che ne deriva, e la linfa vitale che fa andare avanti un essere umano, secondo noi. Quindi ci siamo concentrati molto sull'idea di un dono fondamentale. Qual è la relazione tra la creatività e il core gift? Perché ho percepito che sono davvero intrecciati. Sì, penso che abbia a che fare con l'idea di una sorgente. C'è un pozzo, c'è una sorgente e il tuo dono principale è davvero il seme che ti spinge attraverso la tua vita. Ed è anche il luogo nel quale si trova l'immaginazione. E se ti allontani molto da questo dono centrale, perdi l'immaginazione. C'è qualcosa nella tua psiche che ti dice di farlo, ti dice di tornare sul sentiero. A volte si muore perché non si è sul proprio sentiero. E quando torni sul sentiero del tuo dono, il mondo comincia ad aprirsi. Cominci a vedere le cose, cominci a vedere le interconnessioni tra le cose. So che con il mio core gift, dato che sono così concentrato su di esso, Noto un sacco di cose intorno a me ogni giorno che non noterei a livello cosciente se non conoscessi il mio dono principale. E così accumulo naturalmente esperienze e osservazioni e vedo la bellezza in posti dove normalmente non la vedrei. Quindi penso che le possibilità siano molte di più se si torna a quel dono.
It's some of the difference, Elena, between fate and destiny. Fate is just stuff that happens to you during the day. And destiny is stuff that happens to you that's part of a larger path in your life. And I think we're supposed to be following our destiny. And I think blessings come to us when we're on that path that would not come to us if we weren't on that path. So there's a mystery to it that we can't pretend to understand. But it's a good thing.
Penso che questo sia un po' l'elemento di differenza tra il fato e il destino. Il fato è solo ciò che ti succede durante il giorno, mentre il destino è ciò che ti succede e che fa parte di un percorso più grande nella tua vita. Penso che dovremmo seguire il nostro destino. Penso che le benedizioni ci arrivino quando siamo su quel percorso. Non ci arriverebbero se non fossimo su quel percorso, quindi c'è un mistero in esso che non possiamo pretendere di capire, ma va bene così. Sì, ho la sensazione che trovare il core gift aiuterebbe davvero a collegare i punti nella propria vita, quindi trovare davvero uno scopo. È qualcosa anche di più ampio, è davvero come avere una sorta di contenitore per la tua esperienza quotidiana. Puoi avere quell'esperienza perché sei consapevole in qualche modo, quindi c'è una sorta di consapevolezza continua che coglie le diverse impressioni. Non ho conosciuto il mio dono principale finché non ho avuto più di 40 anni e guardando indietro nella mia vita ho potuto vedere come tutto era collegato e non avevo affatto consapevolezza di questo mentre lo stavo attraversando. Mi sono sentito triste per questo. Se ne fossi stato consapevole, questo avrebbe portato più gioia nella mia vita. Vedevo la mia vita come una serie di cose interessanti, ma non interconnesse tra loro, ed è proprio questo il potere, è vedere le connessioni, e vedere come la tua vita sia intessuta insieme. Sì, penso che anche la tristezza e altri stati d'animo o situazioni emotive accadano davvero perché non sentiamo il filo. Perché nella mia esperienza, se posso sentire il filo, anche se sto vivendo qualcosa di non proprio facile, lo posso ancora contenere, posso ancora capire in qualche modo l'esperienza.
That's a big idea in gifts, Elena, that knowing your gifts, it doesn't mean your life will be easier, but it means that the trouble that you will find is a good kind of trouble. Because it questions your path and makes you redecide the path is worth it. And when you figure out any difficulties on that path of your gift, then you get wiser about your gift and it helps you with the next trouble that you run into. So it's very instructive and calming when you know your gift. Yes.
Questo è un concetto fondamentale nei doni, Elena. Sapere il tuo dono non significa che i problemi che troverai saranno semplificati, ma li comprenderai come problemi che mettono in discussione il tuo percorso, che ti fanno decidere che il percorso vale la pena. E quando capisci e incontri qualsiasi difficoltà sul tuo percorso, allora attraverso il tuo dono diventi più saggio e ti aiuta anche con il prossimo problema che incontrerai. Quindi è tutto molto istruttivo e calmante. E hai qualche intuizione da condividere su come possiamo migliorare la nostra connessione con gli altri, preservando la nostra identità unica? Beh, la mia risposta fondamentale a questo, perché penso ci siano molte risposte, questa è una domanda per costruire una comunità. Ma la mia risposta fondamentale, che non ti sorprenderà, Elena, è che da quando abbiamo perso questa idea dei doni fondamentali nel mondo, ci sono alcune culture indigene che ancora hanno pratiche per identificare i doni, ma un'idea che si è persa nel mondo è proprio questa dei doni, man mano che il mondo si è industrializzato.
200 anni fa, nei villaggi,
le persone erano ancora legate dalla conoscenza degli altri doni. Si affidavano l'uno all'altro per certe cose ed erano visti come saggi e capaci di certe cose. E così l'identità delle persone era basata su un'idea così importante, secondo me. L'identità delle persone si basava sulla loro unicità e ora, in una cultura commerciale e industrializzata, la nostra identità si basa su quanto siamo uguali. Ogni ragazzo in una scuola superiore in America è consapevole del fatto che se ha un certo tipo di scarpe da tennis sarà più accettato rispetto ad averne un altro tipo. L'idea della commercializzazione ha reso l'identità basata sull'uniformità piuttosto che sull'unicità il vero scopo. Quindi penso che questa sia la mia risposta di base. Dobbiamo tornare a un luogo in cui apprezziamo l'unicità. Quando i nostri figli erano piccoli, io e mia moglie stavamo facendo un sacco di lavoro con le persone disabili, persone che erano state emarginate e non lavoravano. Erano spesso raggruppate in case lontane da dove vivevano le altre persone e questo ci dava molto fastidio. Volevamo crescere i nostri figli con l'idea che l'unicità fosse una buona cosa e così quando erano molto piccoli, tra i 6 e gli 8 anni, i nostri due figli, quando andavamo a casa di qualcuno per cena o qualcuno veniva a casa nostra, appena uscivamo salivano in macchina. E prima di mettere in moto la macchina per andare via, dicevo semplicemente Duck o Odd Duck. Questa è una frase americana, non so se è una frase per voi, ma un'anatra strana è l'anatra che vola fuori dallo schema quando tutte le altre anatre volano in aria e quella che non riesce a rimanere allineata con quel bel triangolo di anatre che volano. Così dicevo semplicemente anatra Duck o anatra strana, odd duck, e questo era un codice per i nostri bambini per iniziare a descrivere ciò che era interessante su quelle persone e come fossero diverse, come fossero anatre strane, come non si adattassero e come fossero diventati molto bravi a farlo. Era il nostro modo di provare a dire che ciò che è interessante sono le differenze delle persone, non il modo in cui sono come noi. E quindi sono innamorato dell'idea che dobbiamo tornare a quel luogo dove la prima cosa che notiamo è un'accettazione amorevole della differenza, piuttosto che come tu sia pericoloso perché sei diverso da me. Sembra un disco rotto, ma questa è un'idea legata al dono che è al cuore della costruzione della comunità. Sì, assolutamente. Ho sempre pensato che sia quasi impossibile costruire una comunità se non si rispetta ogni individualità. Perché allora non si può costruire un noi se non si hanno molti io, se non si hanno molti individui. Come stai dicendo tu, è un'unicità che devi rispettare e che è pienamente viva. Perché anche per me, quando dici il dono principale è questa unicità, stai davvero parlando di una vitalità e dell'essere vivi e di avere questa energia. Perché se diventi come qualcun altro, stai perdendo te stesso.
Oh, that's so powerful, Elena. Yes. And we're so drawn in a commercialized culture to sameness. Yeah, and we get complimented for that. You know? It's like being complimented. It's like you're saying, "Good job. Now you're getting more boring every day. Good job. We hope you can be more boring over the course of your life." Rather than unique.
Ah, questa è una cosa molto potente, Elena. Sì, noi siamo attratti in una cultura commercializzata e della somiglianza. Ci complimentano per questo. È come se tu dicessi, hai fatto un buon lavoro, ora stai diventando più noioso ogni giorno. Bene, speriamo che tu possa essere più noioso nel corso della tua vita. Questo si riallaccia anche alla tua curiosità sulla creatività. Una delle regole fondamentali è che quando vuoi essere creativo, devi lasciare le circostanze nelle quali sei dentro. Sia che questo significhi lasciare quello a cui stai pensando ora, o camminare e andare in altri posti. E quindi, se cerchiamo di rimanere sempre nello stesso posto, nella nostra mente o dove viviamo, è molto difficile essere creativi. Abbiamo davvero bisogno di uno stimolo. Qualcuno ha usato un'altra parola che mi è piaciuta molto qualche giorno fa, ma non riesco a ricordare qual è. Comunque abbiamo bisogno di una spinta, abbiamo bisogno di uno stimolo. Ah, eri tu, Elena, ad avere una parola per questo. Dicevi che ci vuole una piccola spinta per uscire da ciò che è familiare. Grazie, sì. Bruce, io potrei parlare con te per ore, ma per ora grazie per questa intervista e spero che parleremo ancora.
I hope so. Yes, I knew when I first heard you speak, Ellen, I'm fascinated by your story and by your fascination with islands. I know you're doing some developmental work now in coaching and helping people move forward in their life around the mythology and the idea of islands. And so I'm fascinated by that and appreciative that you keep pushing those edges. You know, you are not the usual kind of coach that I meet every day. Right? It is a good compliment. Most coaches are problem-solving coaches. And I think you're operating at a deeper level than that with people. And I really appreciate that. I appreciate you making the time to be in a dream state and a creative state enough to take work with people to a level that both surprises them and gives them opportunities that they couldn't have if they weren't working with you. So thank you for that. Thank you for that. My respect.
Lo spero. Quando ti ho sentito parlare per la prima volta, Elena, sono rimasto affascinato dalla tua storia e dal tuo fascino per le isole. So che ora stai facendo del lavoro di sviluppo nel coaching per aiutare le persone ad andare avanti nella loro vita utilizzando l'idea delle isole. E quindi sono affascinato da questo e apprezzo che tu continui a spingere questi confini. Grazie. Tu non sei il solito tipo di coach che incontro ogni giorno. Questo è un grande complimento. La maggior parte dei coach sono persone che risolvono problemi e penso che tu operi ad un livello più profondo di quello. Lo apprezzo davvero. Apprezzo che tu trovi il tempo di essere in uno stato di sogno e in uno stato creativo abbastanza per portare il lavoro con le persone ad un livello che le sorprende e dà loro opportunità che non potrebbero avere se non lavorassero con te. Quindi grazie per questo. Grazie e ti porto il mio rispetto. Grazie, grazie mille Bruce. Quindi sì, ci risentiamo presto e grazie ai nostri ascoltatori e ci incontreremo presto per nuovi episodi del podcast Profumato.
Hai ascoltato il podcast Profumato. Per ulteriori informazioni sui percorsi di coaching sulla creatività e i percorsi di aromaterapia, visita fiordicamomilla.org. Se sei interessato al progetto Arcipelaghi, visita archipelagos.space. A presto!